Ritorniamo al primo libro di Samuele. Abbiamo avviato la lettura di questo libro, che naturalmente comporterà, se Dio vuole, anche la lettura del secondo libro di Samuele, quindi abbiamo a che fare con un blocco letterario piuttosto impegnativo. Siamo arrivati al capitolo 12 e questa sera dovremmo dare uno sguardo ai tre capitoli che seguono per arrivare alla fine del capitolo 15 e poi vedremo come proseguire. Fatto sta che noi abbiamo a che fare con il racconto di un complesso di vicende che si inseriscono nella storia del popolo di Dio tra il secolo undecimo e il secolo decimo avanti Cristo. Ma più che la ricostruzione storiografica degli eventi, il testo che noi leggiamo ha il valore di una riflessione profetica sul senso della storia e su come Dio si rivela nella storia del suo popolo, che poi è la storia universale. E tant'è vero che nella tradizione ebraica il primo libro di Samuele, il secondo libro di Samuele, così come anche il libro dei Re, già il libro di Giosuè, il libro dei Giudici, sono denominati libri profetici, non storici, come siamo abituati invece a denominarli noi. Fatto sta che abbiamo avuto a che fare con una situazione di crisi di identità, da cui siamo partiti. Il popolo dell'Alleanza è entrato nella Terra in un contesto di evoluzione culturale che scardina le radici tradizionali di una mentalità, di un modo di stare al mondo, di un modo di lavorare, un passaggio di cultura per coloro che erano abituati all'allevamento del bestiame, nelle zone steppose, alla ricerca di pascoli, la civiltà agricola e già un principio di organizzazione politica nella terra di Canaan, nella quale le tribù di Israele sono entrate, una situazione di crisi, perdita di identità. E in quel contesto abbiamo avuto a che fare con i segni evidenti di una crisi del sacerdozio, la struttura di mediazione nel rapporto di alleanza tra il Signore e il suo popolo. Ed ecco il racconto degli eventi concentra l'attenzione su quella novità che sempre in maniera gratuita e dirompente rinvia ogni cosa alla iniziativa del Signore, per cui la parola di Dio cerca e trova ascoltatori. Questa novità è la profezia. La profezia è una posizione di ascolto della parola ed è in quel contesto di sterilità, come abbiamo verificato a suo tempo, e adesso parlavo di una crisi di identità, mancanza di futuro. In quel contesto, ecco, compare Samuele, il profeta. E la figura di Samuele è determinante per quanto riguarda la svolta degli eventi che prenderanno un nuovo impulso. E gli eventi che man mano andranno orientandosi verso soluzioni che nessuno aveva programmato, nemmeno immaginato. Fatto sta che abbiamo avuto a che fare con una prima parte del nostro grande racconto, che si sviluppa nell'arco dei due libri di Samuele, fino a tutto il capitolo 7. La prima parte del racconto, che è anche una riflessione profetica sul senso della storia, su come Dio si rivela dentro alla storia di un popolo, che è la storia dell'umanità intera, e quella prima parte vi suggerivo di intitolare a suo tempo alla presenza del Santo, l'Arca Santa, il luogo del culto, il santuario, la crisi del sacerdote, il riferimento alla presenza del Dio vivente che ha fatto alleanza con il suo popolo, alla presenza del Santo. L'Arca Santa nel frattempo, in seguito a eventi che hanno comportato conflitti a loro modo veramente disastrosi, con il popolo confinante dei Filistei, l'arca santa è stata trasferita dal luogo in cui veniva celebrato il culto in una località di frontiera che sono Kiriat Yearim, e lì resterà per un bel po' di tempo. E in questo contesto, nel quale la presenza sacramentale del Dio vivente, il Santo, sembra essersi come ritirata in una posizione di marginalità, ecco, il profeta è presente, Samuele, con tutto quello che comporta, la testimonianza che passa attraverso il suo ascolto della parola, il suo essere interlocutore del Dio vivente, il suo essere confidente nella intimità della relazione con il Signore, di quella inesauribile gratuità che scaturisce dal grembo del Santo, la gratuità della vita, la sua inesauribile volontà d'amore. Ebbene, fino a tutto il capitolo 7, la prima parte, dopodiché una seconda parte di cui ci stiamo occupando già dal nostro ultimo incontro e ancora questa sera, dal capitolo 8 al capitolo 15 del primo libro di Samuele. E a questa seconda parte del grande racconto vi suggerivo probabilmente a suo tempo di dare il titolo di Fondazione della Monarchia. La fondazione della monarchia. Questa è una svolta che assume un valore decisivo per quanto riguarda l'impostazione di quello che sarà lo svolgimento successivo della storia del popolo di Dio, la fondazione della monarchia. E dunque Samuele è interpellato, è contrario, ne parlavamo a suo tempo, il profeta è contrario, però il Signore gli dice: hanno bisogno di un re. L'istituzione monarchica, che è segno di quella debolezza per cui il popolo non è in grado di reggere il rapporto d'alleanza con il Signore nella gratuità della relazione, il popolo ha bisogno di un riferimento istituzionale, la monarchia. E la monarchia fa riferimento a una figura che svolge un ruolo sacramentale, ma un ruolo sacramentale in un contesto profano, è il re. È il re che garantisce l'articolazione di rapporti comunitari tra tribù all'interno dell'assemblea che raccoglie le diverse componenti, spesso anche molto litigiose tra di loro, dell'unico popolo, e il re che garantisce una rappresentanza e anche una dinamica operativa per quanto riguarda la relazione con gli altri popoli sul fronte esterno. Dunque una presenza istituzionale che garantisce una stabilità nello spazio e nel tempo, o così dovrebbe essere, e che assume un ruolo che, vedete, nel contesto in cui ci muoviamo è propriamente sacramentale, perché è il Signore che interviene con Samuele, dà loro un re. Ma il re non è propriamente un sacerdote, non è il mediatore nel senso dell'operatore del culto come strumento di mediazione tra il santo e Israele, e non è nemmeno di per sé un profeta, anche se ci possono essere delle commistioni tra queste diverse figure. E anche in qualche modo la storia poi dimostrerà che ci sono delle sovrapposizioni tra di esse, ma di per sé il re ha a che fare con la profanità del mondo, ma nello stesso tempo il re è figura sacramentale, è l'opera di Dio, è l'opera creativa di Dio, è la creatività misericordiosa di Dio che interviene nella storia del suo popolo là dove la debolezza che non trova difesa altrimenti viene soccorsa mediante l'intervento paziente, puntuale, consolante di Dio stesso, il re. e Samuele supera le sue contrarietà e si giunge così, quello che leggevamo a partire dal capitolo 8, alla messa a fuoco della prima figura a cui viene imposta la consacrazione regale. Si tratta di Saul. Abbiamo letto tre racconti che descrivono come la figura emerge e come gli viene attribuita quella responsabilità sacramentale che è propria di colui che è consacrato per il servizio del popolo nel rapporto con il mondo, per dirlo adesso in maniera che è un po' generica ma pertinente, ed ecco la figura regale che emerge qui nelle pagine che già leggevamo e che ha già assunto una precisa fisionomia anagrafica. Si tratta di Saul, lui della tribù di Beniamino, lui, ma è una figura ancora informe, ancora grezza, che man mano nel corso della storia della salvezza andrà precisandosi, perché questa figura umana che svolge un ruolo sacramentale in un contesto profano, non mi stanco di ripetere, non nel contesto sacrale del culto o nel contesto del discernimento spirituale, come in qualche modo possiamo ritenere prerogativa del profeta, il re in un contesto profano, nel rapporto con le vicende della vita pubblica del popolo, nel rapporto con gli altri popoli, nel rapporto con l'organizzazione interna, nel rapporto con il mondo, è figura sacramentale. La figura sacramentale, vedete che man mano sarà interpretata nelle pagine che leggiamo, attraverso di esse, nel suo itinerario interiore. Qual è l'itinerario di conversione che caratterizza un personaggio a cui viene senz'altro tributo il titolo di re, ma che ancora, stando alle esperienze di un popolo in questo frangente della sua vicenda, non ha acquisito una precisa, rigorosa definizione riguardante il suo servizio e riguardante la sua identità profonda. E le pagine che noi dobbiamo leggere, vedete, sia nel primo che poi nel secondo libro di Samuele, ci aiuteranno proprio a decifrare man mano questo itinerario di conversione che conferisce a una persona umana, un re, un valore sacramentale, che è dunque valore di riferimento alla iniziativa della misericordia di Dio che si prende cura della debolezza del suo popolo, il re. Parlavamo in qualche modo di queste cose già almeno per accenni un mese fa, e adesso noi leggeremo le pagine che vanno dal capitolo 13 al capitolo 15. Quando abbiamo a che fare con una serie di tre racconti che mettono in scena Saul, che ormai è stato unto, consacrato re, e dunque le imprese di Saul. E già noi siamo sufficientemente informati in base alle nostre letture, alle nostre conoscenze, per cui sappiamo bene che questo personaggio va incontro ai dati di un clamoroso fallimento, e questo non è un modo per giudicare Saul. Tra l'altro dobbiamo renderci conto di quello che gli capita e di come si comporta, certamente la figura a cui per la prima volta viene attribuito il titolo di re nella storia della salvezza è espressione di un doloroso, drammatico fallimento. Vedete che quell'itinerario di conversione a cui accennavo poco fa non possiamo ridurre in nessun modo a qualche fenomeno devozionale, così, qualche buona intenzione, qualche proposito generoso, e poi ecco, Dio provvederà. Quell'itinerario di conversione comporta la rivelazione di come l'opera di Dio si compie nel vissuto di una persona umana che da creatura che in questo mondo condivide tutte le debolezze della nostra realtà umana, è chiamata a svolgere un ruolo di segno, un ruolo sacramentale. Vedete che le pagine che noi leggiamo vanno verso quella figura che assumerà un rilievo dominante, che è la figura di Davide. Ma non si arriva a Davide senza passare attraverso Saul, e quando avremo a che fare con Davide poi avremo da imparare tante cose circa questa instaurazione della regalità come valore sacramentale, che è rivelazione dell'opera di Dio nel vissuto di un essere umano. E vedete, là dove questa opera di Dio è attiva nel vissuto di un essere umano, abbiamo a che fare non con un personaggio che è isolato in un contesto anacoretico che egli assume come il suo habitat particolare, ma abbiamo a che fare con il re, che è in grado di svolgere responsabilità di valore pubblico e di fondamentale rilevanza per l'edificazione comunitaria, per la gestione delle vicende interne e delle relazioni con l'esterno del mondo. Il re. Le cose che sto dicendo forse sono un po' come dire così, un po' grezze, perché noi tutti siamo abituati quantomeno a collocare nel nostro mondo catechetico, nel nostro linguaggio pastorale, le tre figure sacerdote, profeta e re. Certamente queste figure sono presenti, ma come esattamente queste figure si muovono nel contesto della storia della salvezza non sempre è del tutto chiaro. Quindi noi adesso abbiamo avuto a che fare col sacerdozio, abbiamo avuto a che fare con la profezia, continueremo ad avere a che fare sia con il sacerdozio che con la profezia, ma la figura che emerge dal capitolo 8 a seguire è la figura del re. E il re in quanto sacramento di quell'opera di Dio che converte il cuore umano, e che convertendo il cuore umano fa di quella persona, il caso del sovrano che è unico tra una moltitudine, ma è di ogni essere umano che assume una sacramentalità regale in quanto è abilitato ad assumere una responsabilità di valore comunitario e addirittura bisogna dire di valore civile, di valore politico. Il re. Dunque, dal capitolo 13 al capitolo 15, tre racconti. Le imprese di Saul, e già vi dicevo i fallimenti. Nessuno ha insegnato a Saul il mestiere di re, questo è un dato che subito rende il personaggio direi come naturalmente comprensibile nei suoi guasti, nelle sue difficoltà, nei suoi errori, nei suoi fraintendimenti, nell'inesperienza circa il discernimento, è un pioniere, Saul, nessuno gli ha insegnato. E vi dicevo già, se poi arriveremo a Davide, è passando attraverso Saul. Davide imparerà il suo mestiere alla scuola di Saul. E questo fallimento di Saul non è fine a se stesso, il povero Saul fallito. Questo fallimento di Saul è interno a una storia che cresce, e che cresce proprio per quanto riguarda i criteri di quella conversione interiore che conferisce a una persona umana una dignità regale e quindi una responsabilità che investe la storia di un popolo e la storia dell'umanità intera. Come si diventa re? Tre racconti. Primo racconto, dal versetto 1 al versetto 15 in questo capitolo 13. Leggo il testo, qualche annotazione adesso andando avanti, già un po' di chiacchiere le ho buttate addosso con una certa disinvoltura, quindi vediamo cosa succede. Saul aveva 30 anni, leggo come sta scritto qui nella mia Bibbia standard, la traduzione che mi è offerta. Ci sono qua e là alcune incertezze nella traduzione del testo, nel passaggio dall'ebraico al greco, e questioni riguardo le quali non formano le note, noi non ci perdiamo in questi dettagli. Dunque, Saul cominciò a regnare e regnò 20 anni su Israele. Egli si scelse 3.000 uomini da Israele, 2.000 stavano con Saul in Michmas e sul monte di Betel, e 1.000 stavano con Jonata, suo figlio, a Gaba di Beniamino, e rimandò invece il resto del popolo, ciascuno alla sua tenda. Dunque, questa è la situazione che viene descritta in termini così sobri, ma anche così essenziali. Il principio della formazione di un esercito permanente, anche questa è competenza che riguarda la presenza di un re ormai nella grande comunità delle tribù di Israele. Ci sono alcuni presidi militarizzati che fronteggiano le guarnigioni filistee, perché i filistei sono loro i padroni del quadro politico internazionale in quell'epoca. I filistei si sono sistemati sulla costa del mare Mediterraneo, appartengono a un ciclo di civiltà superiore. I filistei dominano le strade, dominano i commerci, dominano soprattutto, come constateremo tra non molto, tutte le competenze che riguardano la lavorazione dei metalli, una tecnologia che è prerogativa dei filistei, e i filistei tengono sotto controllo l'ambiente, non lo occupano, lo controllano secondo criteri che si esprimono nella forma di presidi militari, soprattutto controlli per quanto riguarda gli snodi del commercio internazionale. E dunque Saul, accanto a Saul c'è suo figlio Jonathan. Date che non è un caso che qui, e poi ancora vedremo nei racconti successivi, venga segnalata la presenza del figlio, perché una delle caratteristiche inconfondibili dell'istituzione regale è la garanzia della stabilità, non solo nell'immediato ma in vista del futuro, e questa garanzia di stabilità per il futuro del popolo dipende dalla costituzione di una dinastia, e quindi c'è un erede, e l'erede già è al suo posto, e l'erede già è segnalato, già è identificato, già assume un ruolo che è prerogativa inconfondibile di quella missione che spetta al re in quanto tale. Il futuro è garantito, la stabilità della vita del popolo è assicurata, c'è un erede, il figlio Jonathan. In realtà i due personaggi sono molto diversi tra di loro, ma spesso capita anche questo tra padre e figlio. E quindi veniamo a sapere qui che allora il versetto 3 aggiunge: Jonathan sconfisse la guarnigione dei Filistei. Jonathan è protagonista di un'impresa che adesso viene descritta qui, poi ancora successivamente in maniera più dettagliata, e Jonathan sconfisse la guarnigione dei Filistei che era in Gaba. Jonathan è un personaggio intraprendente, generoso, un giovane vivace, molto come dire, ben voluto, tra l'altro, come possiamo ben comprendere, da parte della gente con cui ha a che fare. E Jonathan sconfisse una guarnigione di Filistei e i Filistei lo seppero subito. Ma Saul suonò la tromba in tutta la regione gridando: ascoltino gli ebrei! Dunque Saul si dà da fare, bisogna intervenire in massa, e quindi una convocazione di tutti gli uomini abili al combattimento, gli ebrei. Guardate che questa espressione è un'espressione che nel contesto in cui si inseriscono queste pagine, contesto storico, culturale e così via, è termine che allude a una condizione sociale deteriore. E gli ebrei sono coloro che appartengono alla categoria sociale più squalificata, una specie di paria del mondo antico, i paria, i fuori casta, i senza diritti, senza valore. Gli ebrei, quelli che furono liberati dall'Egitto. E quindi come tali sono considerati dai Filistei. E adesso vedete proprio agli ebrei che si rivolge Saul con la convocazione di cui leggevamo. E quindi tutto Israele udì e corse la voce: Saul ha battuto la guarnigione dei Filistei e ormai Israele si è urtato con i Filistei. E il popolo si radunò dietro Saul a Galgala, il luogo dell'appuntamento. E lì si deve adesso raccogliere lo schieramento militare che Saul vuole ufficialmente contrapporre ai Filistei. Però anche i Filistei si radunarono per combattere Israele con 3.000 carri e 6.000 cavalieri, e i Filistei hanno ben altra organizzazione. E una moltitudine numerosa come la sabbia che è sulla spiaggia del mare. Così si mossero, vedete, una spedizione punitiva, e si mossero e posero il campo a Michmas, a oriente di Bet Aven, che sarebbe poi Bet El. Quando gli israeliti si accorsero di essere in difficoltà, perché erano stretti dal nemico, cominciarono a nascondersi in massa, si imboscano nelle grotte, nelle macchie, tra le rocce, nelle fosse, nelle cisterne. Alcuni ebrei passarono oltre il Giordano nella terra di Gad e di Galaad, dunque scappano di là del confine orientale. Dunque un fuggi-fuggi generale. Lo sbando è ormai un fatto dichiarato, pubblico. Saul si è dato un grande affare per organizzare uno schieramento che non regge. Come potrà sostenere l'impatto con una truppa organizzata e armata in maniera così micidiale come quella che i Filistei sono in grado di mettere in campo? E Saul, vedete, affronta questa situazione tutto solo, tutto solo. In più notate che a Galaad, Galgala sta a oriente del Giordano, Galgala invece è una località che sta subito a occidente del Giordano, lì dove, se voi ricordate, potete subito verificare, nel capitolo 10, versetto 8, Samuele aveva dato appuntamento a Saul: ci rivedremo a Galgala tra 7 giorni. E adesso vedete lì a Galgala è accampato Saul con i suoi uomini, ma la sua gente si sta disperdendo ai quattro venti. E Saul, leggo ancora, restava in Galgala e tutto il popolo che stava con lui era impaurito. Comprendiamo bene. Aspettò tuttavia 7 giorni, secondo il tempo fissato da Samuele, dunque l'appuntamento. 7 giorni di attesa, e Saul resiste per 7 giorni. Ma Samuele non arriva, non si presenta. E Saul ha bisogno di essere confortato, ha bisogno di essere rassicurato. E aspettava da Samuele quel sostegno che è in questo momento per lui estremamente necessario, perché deve gestire una situazione che sembra precipitare nel disastro più completo. Scappano tutti. E allora, visto che Samuele non arrivava da Galgala e il popolo si disperdeva lontano da lui, Saul diede ordine: preparatemi l'olocausto e i sacrifici di comunione. Dunque Saul vuole celebrare un sacrificio, quello che non è di sua competenza, perché Saul non è sacerdote. Vedete, Saul vuole approfittare del suo ruolo in questa situazione angosciosissima nella quale si trova per gestire il sacro, un sacrificio, come strumento di potere, a conferma della sua posizione di comandante, re, sovrano, il comandante di questo piccolo esercito che è in fase di sfaldamento. Questo è un abuso di potere. E allora preparatemi l'olocausto e i sacrifici di comunione. Samuele non è arrivato. E quindi offrì l'olocausto. Ed ecco, appena ebbe finito di offrire l'olocausto, giunse Samuele. Vedete, una disdetta proprio clamorosa. Guarda un po', un atto liturgico che Saul ha compiuto in contraddizione con quella particolare missione che è stata affidata da Dio a lui. Ed ecco adesso compare Samuele, e Samuele si incontra Saul, e Saul gli uscì incontro per salutarlo. Vedete, Saul sembra trovare sollievo per la presenza di Samuele, ma Samuele disse subito: che hai fatto? E Saul rispose: vedendo che il popolo si disperdeva lontano da me e tu non venivi al termine dei giorni fissati, mentre i filistei si addensavano in Michmash, ho detto: ora scenderanno i filistei contro di me in Galgala, e mentre io non ho ancora placato il Signore, perciò mi sono fatto ardito e ho offerto l'olocausto. E vedete, Samuele ha combinato un bel baio. Di per sé la spiegazione di Saul sembra del tutto ragionevole. E qui siamo allo sfascio. Tu non sei arrivato entro i limiti di giorni che tu stesso hai stabilito, tu sei venuto meno all'appuntamento. Ma vedete, Samuele adesso interviene dicendo: errore gravissimo, così è già segnato il tuo fallimento, un abuso di potere, la pretesa di strumentalizzare il sacro. Vedete, la sacramentalità del re non sta nella gestione del sacro, ma sta nel discernimento del profano. E oltretutto notate il linguaggio di Saulo, poi lo ritroveremo poco dopo, perché la rigidità di Saulo è un uomo molto religioso, Saulo è un uomo molto religioso, ma una religiosità che vede nel Signore una presenza da placare. Questo è il suo linguaggio: dovevo placare il Signore. Il Signore è una minaccia, il Signore è incombente, il Signore potrebbe avercela con noi, bisogna placarlo, allora io celebrerò il sacrificio. E se non lo fa l'addetto perché ha mancato l'appuntamento, ci penso io. Io in tutti i modi devo intervenire in maniera tale che quel Dio implacabile con cui abbiamo a che fare sia rivolto verso di noi con sentimenti favorevoli. E oltretutto, vedete, è la sua una religiosità del rischio che sfida il capriccio divino, dice: ho avuto il coraggio, l'ardire, non si sa mai, di Dio non ci si può fidare, chissà come pensa, chissà come fa, chissà cosa combina, e allora è capriccioso Dio, bisogna placarlo. E Saul, non vedete mai, alle prese con uno schieramento militare che si sta disintegrando, e intanto i filistei incalzano, e Saul ha operato così, ha tentato di spiegare in questa maniera, e Samuele gli risponde, ecco qui il versetto 13: hai agito da stolto. Notate come è drastico Samuele, non osservando il comando che il Signore Dio tuo ti aveva imposto, perché in questa occasione il Signore avrebbe reso stabile il tuo regno su Israele per sempre. Vedete, questa occasione, che è il primo episodio della breve serie che adesso leggeremo, diventa determinante per quanto riguarda l'interpretazione di tutto il seguito. Questo fallimento già inquadra il futuro della tua missione regale come una sequenza di disastri. Questo non toglie niente poi al valore intrinseco del personaggio, che comunque, con tutte le sue disgrazie, con tutti i suoi errori, è un pioniere. E dunque dice Samuele: in questa occasione, rileggo, il Signore avrebbe reso stabile il tuo regno su Israele per sempre, ed ora invece il tuo regno non durerà. Il Signore si è già scelto un uomo secondo il suo cuore e lo costituirà capo del suo popolo, perché tu non hai osservato quanto ti aveva comandato il Signore. Vedete, tu non hai avuto pazienza nell'ascolto, nell'obbedienza, nella pazienza della fede, non sei stato al tuo posto come obbediente al Signore che ti ha chiamato, che ti ha inviato, che ti ha costituito re. Non sei stato al tuo posto, hai voluto abusare di altre competenze, hai voluto strumentalizzare secondo altri criteri. E vedete che la squalifica di Saul compromette la dinastia. D'altra parte il Signore continua a ribadire la sua intenzione di dare un re al popolo. L'aveva spiegato a Samuele: bisogna darglielo un re, ne hanno bisogno, sono debolissimi. L'istituzione è reale, necessaria. Ma vedete, questa conferma circa l'iniziativa del Signore che vuole dare un re al suo popolo. Adesso passa attraverso la denuncia riguardante il fallimento di Saul. E per cui il fallimento della dinastia di Saul. Non ci sarà un seguito. Un altro. Secondo il suo cuore. E lo costituirà, quest'altro, capo del suo popolo, perché tu non hai osservato quanto ti aveva comandato il Signore. E adesso versetto 15, Samuele poi si alzò e salì da Galgala per andarsene per la sua strada, il resto del popolo salì dietro a Saulo e incontro ai guerrieri e vennero da Galgala a Gaba di Beniamino. Saulo contò la gente che era rimasta con lui, erano 600 uomini, dunque minuscolo drappello da mettere in campo nel conflitto con i filistei. Comunque sia, intanto, vedete, Samuele si è ritirato e Saul si dà da fare per organizzare comunque la resistenza. E l'episodio qui, vedete, non ci informa poi circa l'esito del conflitto con i filistei, non è quello che conta. Quello che conta è il mancato appuntamento di Saul con l'esercizio della fede nel contesto della sua missione regale. Questo è quello che conta. Vedete? Come sono andate a finire le cose con i filistei? Non importa. Samuele si è ritirato. E Saul si arrangia come può, si dà da fare come può. E a suo modo possiamo anche ritenere che Saul poi certe doti di organizzatore le ha dimostrate, perché sta raccogliendo la collaborazione delle diverse tribù in maniera da dare una fisionomia unitaria alla presenza del popolo nel rapporto con i filistei, con gli altri popoli confinanti e quel che sarà poi. Intanto qui c'è un intermezzo, dal versetto 16 e si riparte per un secondo racconto. Leggo: Saul e Jonata e la gente rimasta con loro stavano a Gaba di Beniamino. Questo secondo racconto, la figura di Jonata che era già menzionata precedentemente, assume un rilievo dominante. C'è sempre di mezzo Saul, naturalmente, Saul è il re, c'è Jonata e i filistei erano accampati in Michmas. Dall'accampamento filisteo uscì una pattuglia di assalto divisa in tre schiere. Sono guastatori e specialisti questi. Tre schiere. Una si diresse sulla via di Ofra verso il paese di Sual, un'altra si diresse sulla via di Bet-Coron. La terza schiera si diresse sulla via del confine che sovrasta la valle di Zeboim verso il deserto. I filistei ci tengono a dimostrare che loro tengono sotto controllo il territorio e quindi operazioni che devono dimostrare in maniera inequivocabile la loro posizione di potenza e dunque ridurre gli abitanti di questo territorio alla condizione di obbedienti, rispettosi esecutori di regole che i filistei impongono secondo i loro criteri. E quindi cosa succede? Vedete che qui, accennavo poco fa un intermezzo, alcune notizie che ci danno come il polso della situazione. Allora dicevano i filistei, no, ho saltato una riga, allora non si trovava un fabbro in tutto il paese di Israele, non c'era un fabbro, perché la lavorazione dei metalli è competenza dei filistei, è solo loro. Poiché dicevano i filistei, gli ebrei, gli schiavi, non fabbrichino spade o lance. Così gli israeliti dovevano sempre scendere dai filistei per affilare chi il bomere, chi la zappa, chi la scure o la falce. L'affilatura costava 2/3 di siclo per i bomeri e le zappe e 1/3 l'affilatura delle scure e dei pungoli. Nel giorno della battaglia, in tutta la gente che stava con Saul e Jonathan, non si trovò in mano ad alcuno né spada né lancia. si poteva averne solo Persaone e suo figlio Jonathan, solo loro due possono avere in mano un'arma, e gli altri attrezzature che servono per l'attività agricola. Questa è la situazione. Debolezza strutturale di Israele, il predominio tecnologico dei filistei, non c'è da dubitare. E intanto, ecco qui, versetto 23, una guarnigione di filistei era uscita verso il passo di Michmas. E adesso Jonathan in azione. E Jonathan poi protagonista di una vittoria strepitosa che coinvolge poi gli altri del popolo, travolge in maniera del tutto imprevedibile lo schieramento filisteo. Leggiamo quello che succede e vediamo in questo contesto come si comporta Saul, perché l'obiettivo di questi racconti è aiutarci a decifrare come si evolve nell'animo del re quel modo di intervenire da parte di Dio che è protagonista lui di quella conversione che fa di un essere umano un sacramento della regalità di Dio, di come l'iniziativa di Dio è mirata a promuovere la debolezza umana e a fare della fragilità di una vicenda che produce, stando alle esperienze condivise dagli uomini, dispersione, frantumazione, vanificazione, fallimento, fa di questa vicenda un itinerario di crescita in corrispondenza alla comunione d'amore che è custodita da sempre nell'intimo del Dio vivente. E allora vedete Saul, e come questa conversione avviene, ma come anche questa conversione è segnata dai dati di pericolosi, amari, amarissimi fallimenti. Un giorno Jonathan, figlio di Saul, disse al suo scudiero: su, vieni, portiamoci fino all'appostamento dei Filistei, che sta qui di fronte. Ma non disse nulla a suo padre. Jonathan opera da solo, suo amico, scudiero, e basta. E Saul se ne stava al limitare di Gaba, sotto il melograno che si trova in Migron. La sua gente era di circa 600 uomini. Achia, figlio di Achitub, fratello di Ichabod, figlio di Pinchas, figlio di Eli, sacerdote del Signore in Silo, portava l'efod, e il popolo non sapeva che Jonathan era andato. L'Arca Santa è sistemata a Kiriat Yearim, in quella località di periferia, ma esiste ancora una discendenza sacerdotale. Abbiamo incontrato Eli, i suoi figli, qui di nuovo ci sono discendenti, e il sacerdote ha delle sue, come dire, competenze liturgiche speciali. L'Efod con gli Urim e i Tumim, che serve a interpretare la volontà di Dio, questa è competenza del sacerdote. Fatto sta che tra i varchi per i quali Jonathan cercava di passare, puntando sull'appostamento dei Filistei, vi era una sporgenza rocciosa da una parte, una sporgenza rocciosa dall'altra parte. Una si chiamava Bozzes, l'altra Sene. E una delle rocce sporgenti era di fronte a Michmas a settentrione, l'altra era di fronte a Gaba a meridione. Jonathan disse allo scudiero: su, vieni, passiamo all'appostamento di questi non circoncisi. Filistei non sono circoncisi. Forse il Signore ci aiuterà, perché non è difficile per il Signore salvare con molti o con pochi. Giona affida tutto all'iniziativa del Signore. E vedete, organizza un'impresa lungo questa scarpata impervia. Lui vuol fare in modo che i filistei, deridendolo, lo invitino a salire, perché poi lungo quella scarpata quelli che lui incontrerà saranno sempre uno alla volta, per come è ripido il sentiero e stretto il varco, uno alla volta lui è sicuro di poterli eliminare. Non sarà una vittoria grandiosa come su un campo di battaglia. Alla fine veniamo a sapere che sono circa una ventina quelli che Jonathan in quell'occasione riesce a liquidare, ma il fatto in sé ha questo un valore sensazionale. E allora dice: vedi, ci penserà il Signore. E lo scudiero risponde: fa quanto hai in anima, via ti e va, eccomi con te, come il tuo cuore così è il mio. E allora Jonathan disse: ecco, noi passeremo verso questi uomini e ci mostreremo loro. Se ci diranno fermatevi finché veniamo a raggiungervi, restiamo in basso, non saliamo da loro. Se invece ci diranno venite su da noi, saliamo, perché il Signore ce li ha messi nelle mani e questo sarà per noi il segno. Questo sarà per noi il segno, ossia la dimostrazione che anche i nemici obbediscono a Dio. Quindi i due si lasciarono scorgere dall'appostamento filisteo. I filistei dissero: ecco gli ebrei, vedete, un tono sprezzante, ecco gli ebrei che escono dalle caverne dove si sono nascosti. Poi gli uomini della guarnigione dissero a Jonathan e al suo scudiero: salite da noi che abbiamo qualche cosa da dirvi. E Jonathan allora disse al suo scudiero: sali dopo di me, poiché il Signore li ha messi nelle mani di Israele. E Jonathan saliva aiutandosi con le mani, con i piedi, e lo scudiero lo seguiva, e quelli cadevano davanti a Jonathan, i filistei, uno dopo l'altro, e dietro lo scudiero li finiva. Questa fu la prima strage nella quale Jonathan e il suo scudiero colpirono una ventina di uomini entro quasi metà di un campo arabile. Dunque, fino qui versetto 14. L'impresa in sé per sé è modesta, ma è carica di conseguenze. Ed ecco, versetto 15. Si sparse così il terrore nell'accampamento della regione e in tutto il popolo. Anche la guarnigione, i filistei sono rimasti impressionati. Anche dunque la guarnigione e i suoi uomini d'assalto furono atterriti e la terra tremò, un terremoto. E ci fu un terrore divino. Dunque un'esplosione di sgomento tra i filistei. E a questo punto le vedette di Saul, che stavano in Gaba di Beniamino, guardarono e videro la moltitudine che fuggiva qua e là. Non sanno niente di Jonathan. Jonathan ha operato tutto solo. Allora Saul ordinò alla gente che era con lui: su, cercate e indagate chi sia partito da noi. Cercarono ed ecco, non c'erano né Jonathan né il suo scudiero. Saul intuisce qualche cosa. Saul disse ad Achia: avvicina le foto, il sacerdote, bisogna tirare la sorte, interpretare la volontà di Dio. Chiama Achia e dice: porta le foto. E mentre Saul stavo leggendo, egli infatti allora portava le fode davanti agli israeliti, e mentre Saul parlava al sacerdote, il tumulto che era sorto nel campo filisteo andava propagandosi e crescendo. E Saul disse al sacerdote: ritira la mano. Vedete, Saul decide lui adesso, lascia stare, non c'è tempo. E Saul è preso dal terrore, bisogna subito intervenire, vedi, si muovono, lascia stare. Contraddizioni tipiche del nostro personaggio. L'urgenza dei fatti è prevalente rispetto a quello che doveva essere l'ossequio reso a una ricerca della volontà di Dio, che in quel contesto era affidata al l'intervento del sacerdote che sa come utilizzare le foto. E quindi dice no, lascia stare. E a loro volta Saulo e la gente che era con lui alzarono grida, mossero l'attacco. Ma ecco, trovarono che la spada dell'uno si rivolgeva contro l'altro, i filistei sono in rotta. In una confusione molto grande, e anche quegli ebrei che erano con i filistei, di quelli che erano passati dalla parte dei filistei, adesso naturalmente si ritrovano a collaborare con Saul e quelli di Israele, rientrano nei loro ranghi, erano passati con i filistei da qualche tempo, erano saliti con loro all'accampamento e si voltarono per mettersi con Israele che era là con Saul e Jonathan, e inoltre anche tutti gli israeliti che si erano nascosti sulle montagne di Efraim, tutti gli imboscati. Quando seppero che i filistei erano in fuga, si unirono a inseguirli e a batterli, e così il Signore in quel giorno salvò Israele e la battaglia si stese fino a Beth Aven. Questa è un'affermazione solenne. Quel giorno il Signore salvò. Vedete, questa è una citazione di quello che leggiamo nel libro dell'Esodo, capitolo 14, versetto 30, dopo la traversata del mare. In quel giorno il Signore salvò Vayosha, e salvò il Signore, e il popolo credette. Ecco, quel giorno è successo questo? Intanto però, vedete, Saul ha rifiutato quella consultazione che il sacerdote avrebbe dovuto attivare per intendere la volontà di Dio. La realtà dei fatti nell'immediatezza dei riscontri è che la vittoria è stata strepitosa. E non è finita qui però, non è finita qui. Perché? Versetto 24, gli israeliti erano sfiniti in quel giorno, comprensibile. E Saul impose loro questo giuramento a tutto il popolo. Vedete, questo è Saul. Come gli è venuto in mente di venirsene fuori con una risoluzione di tipo ascetico? Ma questo è Saul, perché Saul è un uomo devoto. E Saul adesso impone a tutto il popolo questo impegno: maledetto chiunque gusterà cibo prima di sera, prima che io mi sia vendicato dei miei nemici. Maledetto chi mangia. E nessuno del popolo gustò cibo. Naturalmente una decisione del genere pregiudica poi le possibilità di inseguimento, di prosecuzione nella lotta, ma intanto vedete, lui ha giurato, ha fatto giurare un obbligo di tipo ascetico che è del tutto fuori luogo in questo contesto. Ma non basta, perché tutta la gente passò per una selva dove c'erano favi di miele sul suolo, e il popolo passò per la selva ed ecco, si vedeva colare il miele, ma nessuno stese la mano e la portò alla bocca, perché il popolo temeva il giuramento. Miele. Ma Jonathan non aveva saputo che suo padre aveva fatto giurare il popolo. È disinformato Jonathan. Quindi allungò la punta del bastone che teneva in mano, la intinse nel favo del miele, poi riportò la mano alla bocca e i suoi occhi si rischiararono. E questo è Jonathan, che gusto. Il miele selvatico. Ah. I suoi occhi si rischiarano, è luminosa questa figura, no? E uno del gruppo si affrettò a dire: ma tuo padre ha fatto fare questo solenne giuramento al popolo, maledetto chiunque toccherà cibo quest'oggi, sebbene il popolo fosse sfinito. Maledetto Jonathan. Rispose Jonathan: ma mio padre vuole rovinare il paese. Mio padre, dice, guardate come si sono rischiarati i miei occhi perché ho gustato un poco di questo miele. Dunque, se il popolo avesse mangiato oggi qualche cosa dei viveri presi ai nemici, quanto maggiore sarebbe stata ora la rotta dei filistei. Altro che l'impegno ascetico di mantenere il digiuno. Jonathan, vedete, inadempiente rispetto al giuramento. È disinformato, è vero, però assume un atteggiamento un po' spavaldo, nei confronti di quelli che poi gli dicono: guarda che questo non si poteva fare. E adesso guardate quello che succede, versetto 31. In quel giorno percosse di Filistei da Michmas fino a Ayalon, e il popolo era sfinito per forza. Quelli del popolo si gettarono sulla preda. È arrivato il momento in cui ormai il sole è tramontato, c'è la preda, e si gettarono, sono affamati, hanno corso tutto il giorno, si gettarono sulla preda e presero pecore, buoi, vitelli e li macellarono e li mangiarono con il sangue. Carissimo, questo non si può fare, ma questa è una conseguenza di quel giuramento fuori luogo, un comportamento gravemente illecito, non c'è dubbio. La macellazione deve rispettare il sangue, ma la situazione è sfuggita di mano. E allora qui vedete cosa succede. Succede che la cosa fu annunziata a Saul. Ecco, il popolo pecca contro il Signore mangiando con il sangue. Rispose: avete prevaricato. Vedete, queste sono le preoccupazioni di Saul. E Saul adesso cerca un rimedio. Avete prevaricato, rotolate subito qui una grande pietra, costruisce un altare, è un artificio liturgico, ma bisogna in qualche modo ricondurre quel comportamento illecito all'interno del regolamento. E quindi fece rotolare una pietra, e allora Saul soggiunse: passate tra il popolo e dite a tutti, ognuno conduca qua il suo bue, il suo montone, e li macelli su questa pietra. Poi mangiatene, così non peccherete contro il Signore mangiando le carni con il sangue. Una procedura liturgica piuttosto impegnativa, e che si prolunga poi nella notte. E in quella notte ogni uomo del popolo condusse a mano ciò che aveva e là lo macellò, e Saul innalzò un altare al Signore. Fu questo il primo altare che egli edificò al Signore. Conseguenze. E non basta, perché adesso, versetto 36, Saul disse: scendiamo dietro ai Filistei questa notte e deprediamoli fino al mattino, e non lasciamo scampare uno solo di loro. Gli risposero: fa quanto ti sembra bene. Ma il sacerdote disse: accostiamoci qui a Dio. Vedete, il sacerdote viene interpellato in questo caso, e il sacerdote constata che Dio tace. Saul dunque interrogò Dio: devo scendere dietro i Filistei? Li consegnerai in mano di Israele? Quel giorno non gli rispose. Silenzio. Saul in tutti i modi cerca un consenso da parte di Dio, ha cercato appunto che si è messo lui a celebrare un sacrificio, lui che ha imposto dei giuramenti che vanno ben oltre le necessità di un impegno morale coerente, ha messo in piedi un altare, adesso vedete interpella tramite il sacerdote il Signore per ricevere informazioni circa la sua volontà, perché lui deve inseguire i Filistei. Soltanto che Saul ha a che fare con il silenzio, non rispose. E allora Saul disse: e qui c'è qualcosa che non funziona. Accostatevi voi tutti, capi del popolo, cercate ed esaminate da chi sia stato commesso oggi il peccato. Qui c'è di mezzo un peccato, dice Saul. Lui ragiona in questo modo. Dal suo punto di vista ha ragione, perché per la vita del Signore Salvatore di Israele certamente costui, il peccatore, morirà, anche se si tratta di Jonathan mio figlio. Ma si tratta proprio di Jonathan tuo figlio. Morirà, Saola ha imposto un giuramento e adesso se ne viene fuori con una sentenza di morte. E nessuno del popolo gli rispose. C'è il silenzio di Dio, c'è il silenzio del popolo. Questa figura di Saulo è tragica, eh? Ma lo vedremo ancora andando avanti nei capitoli che verranno. Solo Dio tace, ma il popolo tace. E intanto lui ha emanato una sentenza di morte. È il re, è il mestiere del re. Devi seguire i filistei. E qui vedete, disse Saul a tutto Israele: voi state da una parte, io e mio figlio Jonathan staremo dall'altra. Il popolo rispose a Saul: fa quanto ti sembra bene. Saul parlò al Signore, Dio di Israele: fa conoscere l'innocente. Furono designati Jonathan e Saul, il popolo innocente. Allora Saul soggiunse: tirate a sorte tra me e mio figlio Jonathan, chi è colpevole? E fu sorteggiato Jonathan. E Saul disse a Jonathan: narrami quello che hai fatto. E Jonathan raccontò: realmente ho assaggiato un po' di miele con la punta del bastone che avevo in mano. Ecco, vedete, morirò, dice Jonathan, un tono un po' sfottente, eh? E se è per questo morirò. E Saul dice: certo. Vedete che imbroglio, che contraddizione. E Saul dice: faccia Dio a me questo e anche di peggio, se non andrai a morte, Jonathan. Una contraddizione micidiale, fino a condannare Jonathan a morte, il figlio l'erede. Però qui interviene il popolo. E il popolo disse a Saul: dovrà forse morire Jonathan, che ha ottenuto questa grande vittoria in Israele? Non sia mai. Per la vita del Signore non cadrà a terra un capello del suo capo, perché in questo giorno egli ha agito con Dio. E così il popolo salvò Jonathan. Il popolo si oppone, ma rimane il conflitto tra, è comprensibile, l'affetto paterno di Saul e il rigore del governo a cui Saul deve attenersi. E in questo contesto, vedete, si inceppa tutto. Il progetto di Saul. Saul cessò dall'inseguire i filistei, non si può proseguire. Non viene condannata a morte Jonathan, ma la vittoria nei confronti dei filistei ha un effetto limitato, perché la situazione non consente a Saul di procedere nell'impresa. E questi filistei raggiunsero il loro paese. E così il secondo episodio, vedete. Qui c'è ancora un intermezzo. Poi rapidamente diamo uno sguardo anche al terzo e dobbiamo farcela prima di salutarci questa sera. Vedete il versetto 47? Saul si assicurò il regno, vedete, man mano gli avvenimenti prendono la loro piega, il regno su Israele, e mosse contro tutti i nemici all'intorno, contro Moab, contro Ammon, contro Edom, i re di Zoba e i filistei, e dovunque si volgeva aveva successo. Saul a suo modo si dà un grande affare. Compì imprese brillanti, batté gli amaleciti, liberò Israele dalle mani degli oppressori. Figli di Saul furono Jonathan, Isbaal e Malchisuia. E le sue due figlie si chiamarono Merab, la maggiore, Michal, la più piccola. La moglie di Saul si chiamava Achinoam, figlia di Achimaaz. Il capo delle sue milizie si chiamava Abner, figlio di Ner, un suo cugino, perché Ner è suo zio. Chis, padre di Saul, e Ner, padre di Abner, erano figli di Abiel, della tribù di Beniamino. durante tutto il regno di Saul vi fu guerra aperta con i Filistei. Se Saul scorgeva un uomo valente o un giovane coraggioso, lo prendeva al suo seguito. Dunque, successi militari da registrare. Poi tra l'altro Saul è colui che ha dato inizio alla formazione di un esercito permanente, è pure un dato da registrare. Ma vedete che in queste poche righe, comunque, rispetto a quel che leggiamo riguardo gli altri personaggi in altri contesti, in queste poche righe ci viene data la fisionomia essenziale di un personaggio la cui vita è priva di relazioni aperte. Sono relazioni bloccate, inceppate, circoscritte, come relazioni senza respiro. Ha una moglie, 3 figli, 2 figlie, arriverà il momento in cui avremo a che fare con un personaggio che produce tutti i segni di un ammalato. È una patologia che affligge Saul, dissociato, incapace di comunicare, resta prigioniero di un suo mondo interiore di cui non riesce più a discernere il linguaggio. Fatto sta che qui un intermezzo, e adesso subito il terzo episodio che leggiamo a partire dal versetto 1 del capitolo 15. Samuele disse a Saul, interviene di nuovo Samuele: il Signore ha inviato me per consacrarti re sopra Israele, il suo popolo. Lo sappiamo. Ora ascolta la voce del Signore. Vedete, questo è un impegno a cui Saul è tenuto. Il Signore ti affida questo compito. Quale? Così dice il Signore degli eserciti: ho considerato ciò che ha fatto Amalek a Israele, ciò che gli ha fatto per via quando usciva dall'Egitto. Il racconto dell'Esodo, capitolo 17. Amalek è il nome di una popolazione di predoni del deserto. Amalek nel linguaggio antico testamentario è anche uno dei nomi della potenza demoniaca. È l'avversario per antonomasia. Ed è l'avversario che aggredisce la retroguardia, che interviene là dove il popolo nel suo complesso, o i singoli fedeli all'interno del popolo, sono alle prese con l'evidenza della propria debolezza. Il caso emblematico, quello che nel capitolo 17 dell'Esodo è raccontato, quando il popolo si trova all'osso di Refidim. Refidim vuol dire mani fiacche, da dove ti cascano le braccia. L'osso di Refidim è il luogo in cui interviene Amalek. Tant'è vero che in quell'occasione, voi ricordate senz'altro l'episodio, il conflitto con gli amaleciti viene determinato dal fatto che Mosè tiene le braccia alzate. E in quanto Mosè tiene le braccia alzate, ecco che là dove cascano le braccia, Amalek è sconfitto. Amalek. E allora ci ricordi di Amalek, si parla di Amalek anche nel libro del Deuteronomio. Il re di Amalek si chiama Agag, lo incontreremo tra qualche momento, e Agag è il nome di un personaggio che poi viene citato nel libro di Esther. Rinvii che adesso possono distrarci inopportunamente. Qui vedete, l'incarico preciso è quello di individuare il nemico e affrontarlo. Si chiama Amalek, quello che all'os di Refidim ha approfittato della debolezza di Israele. Va dunque, colpisci Amalek e vota allo sterminio quanto gli appartiene. Sterminio, cher, si dice in ebraico. Vedete che lo sterminio non è l'obiettivo verso cui è mirata la passione così feroce di chi ha il gusto del massacro. Perché vedete, lo sterminio è un calmiere che esclude, in un contesto bellico, esclude ogni possibilità di bottino, per cui non conviene a nessuno fare una guerra di sterminio. Per questo lo sterminio è riservato a Dio. Per noi l'affermazione del genere diventa quasi blasfema. Ma bisogna che intendiamo questo linguaggio. E nessuno ha gratificazioni particolari se c'è di mezzo lo sterminio. Se non c'è bottino, non c'è preda, non c'è vantaggio. Ci si impegna in una guerra senza ottenere dei risultati. Non fa comodo a nessuno. Nessuno vuole il massacro. Si può fare la guerra di sterminio solo per volontà di Dio. Provate a mettere a fuoco un'affermazione del genere e non scandalizzatevi. E Amalek deve essere sterminato. Amalek, l'avversario. E non ci possono essere complicità, ci possono essere spazi, come dire così, di approssimazione, incertezze, ambiguità. E no. E quindi colpisci Amalek, vota lo sterminio quanto gli appartiene, non lasciarti prendere da compassione per lui, ma uccidi uomini, donne, bambini, lattanti, buoi, pecore, cammelli, asini. E Saul convocò il popolo e passò in rassegna le truppe in Telaim. Erano 200.000, che adesso è diventato un esercito sterminato, 200.000, figuriamo, una cifra enorme, esorbitante. 200.000 fanti, 10.000 uomini di Giuda. Saul venne nella città di Amalek e tese un'imboscata nella valle. Disse Saul ai Keniti, sono scritti dalla parte di Amalek, dice abbandonate gli Amaleci, perché i Keniti sono quei lontani parenti, hanno avuto rapporti positivi con Israele. Infatti i Keniti lasciano, si ritirano da Amalek. E allora versetto 7, Saul colpì Amalek da Avila procedendo verso Sur, che è di fronte all'Egitto. Egli prese vivo Agag, re di Amalek. Adesso è sterminato, no? Prese vivo. E passò a fil di spada tutto il popolo. Ma Saul e il popolo, Israele in questo caso, risparmiarono Agag e il meglio del bestiame minuto e grosso, gli animali grassi e gli agnelli. Cioè tutto il meglio, non vollero sterminarli, invece votarono allo sterminio tutto il bestiame scadente e patito. Vedete, vittoria nei confronti di Amalek. Ma Saul realizza degli obiettivi che sono suoi, obiettivi di ordine politico, la vita del re che viene trattenuto in ostaggio, obiettivi di ordine economico, il bottino migliore. Lo sterminio in questo caso è stato riservato al bottino scadente. E adesso interviene Samuele, e vedete, questo è il terzo racconto, quello che chiude la sequenza degli episodi che stiamo leggendo e che sigilla in maniera ineccepibile ormai il fallimento di Saul. Allora fu rivolta a Samuele questa parola del Signore: mi pento, il Signore che parla a Samuele, dice, mi pento di avere costituito Saul re, perché si è allontanato da me e non ha messo in pratica la mia parola. Samuele rimase turbato e alzò grida al Signore tutta la notte. Samuele è intercessore, vedete, è uno dei grandi intercessori della storia della salvezza. E il suo tentativo di intercessione però rimane senza effetto. Per tutta la notte, senza risposta, Samuele. Samuele che sospira, che geme, che piange. Il re è disobbediente. Non ha ascoltato la parola, vedete, è in questione l'esercizio di una missione che riguarda una responsabilità nel mondo, la gestione delle realtà profane, e in quel contesto il re è chiamato a assumere e realizzare la propria missione in obbedienza alla parola. È un atto di fede, rispetto al quale Saul si è invece distratto in maniera che qui è considerata gravemente negativa. E al mattino presto Samuele si alzò per andare incontro a Saul, ma fu annunziato a Samuele: Saul è andato a Carmel. È andato a Carmel, perché è andato a Carmel? Ecco, si è fatto costruire un trofeo, e poi è tornato passando altrove ed è sceso a Galgala, e Samuele raggiunse Saul a Galgala e gli disse: benedetto tu davanti al Signore. Vedete, questo è un insulto, eh? Benedetto tu per dire maledetto, disgraziato, benedetto tu davanti al Signore. Vedete, io adesso stavo leggendo male, perché qui in realtà è Saul che va incontro, e quindi io ho frainteso, portato da pensieri miei, qui è Saul che invece va incontro a Samuele e dice: ecco, io ho fatto tutto quello che il Signore mi ha ordinato. Saul, e sta preparando un trofeo addirittura, dunque una celebrazione trionfale sta preparando Saul. È l'esercizio del suo potere che così trova dimostrazione in maniera così clamorosa, così coinvolgente, così commovente, così entusiasmante. È un successo popolare. E Samuele gli dice: ma è che è questo belare di pecore che mi giunge all'orecchio? E questi muggiti d'armento che odo? Disse Saul: li hanno condotti qui dagli amaleciti, come il meglio del bestiame grosso e minuto che il popolo ha risparmiato per sacrificarli al Signore tuo Dio. Il resto l'abbiamo votato allo sterminio. Vedete, adesso stiamo preparando una grande celebrazione. E non si capisce bene se Saul qui sia sfrontato o incosciente. Si giustifica. E vedete, si giustifica usando verbi in terza persona plurale. Avete notato? E dice: li hanno condotti qui gli altri, loro, il popolo ha risparmiato, come dire, io rispetto la volontà del popolo, è una scelta democratica quella di Saul, l'hanno voluto loro, io lo faccio per farli contenti, è il popolo che ha deciso di comportarsi in questo modo. E quindi adesso un grande sacrificio, e adesso finalmente celebriamo un grande sacrificio, ma non secondo la regola dello sterminio, ma secondo la regola della celebrazione trionfale. E vedete che qui lui dice: per sacrificare queste vittime al Signore tuo Dio, Dio di Samuele. Questo è pure interessante, perché Saul non dice mai il mio Dio, dice il tuo Dio. Già, perché il Dio di Saul è un Dio minaccioso, pericoloso, capriccioso, inaffidabile, nel momento opportuno implacabile, bisogna stare attenti. È il tuo Dio, è una religiosità inquinata quella di Saul. Povero Saul, è più fa il re, è il suo mestiere, è la sua vocazione, è la sua missione, e il Signore vuole fare di lui un sacramento. E Saul si barcamena, vedete, in maniera così così contraddittoria, e allora interviene Samuele di nuovo e gli dice: basta, lascia che ti annunzi ciò che il Signore mi ha rivelato questa notte. E Saul gli disse: parla. E Samuele cominciò: non sei tu capo delle tribù di Israele, benché piccolo ai tuoi stessi occhi? Non ti ha forse il Signore consacrato re di Israele? Il Signore ti aveva mandato per una spedizione, aveva detto: va, vota lo sterminio quei peccatori di Amaleciti, combattili finché non li avrai distrutti. Perché dunque non hai ascoltato la voce del Signore e ti sei attaccato al bottino? e hai fatto il male agli occhi del Signore? Vedete, le cose sono andate esattamente così. Tu ti sei ribellato alla parola del Signore. E la parola del Signore, vedete, che riguarda Saul, non in rapporto a devozioni liturgiche, celebrazioni di sacrifici, impegni riguardanti il mondo particolarmente circoscritto, delle obbedienze ai precetti della morale, ma riguardanti la responsabilità pubblica, sociale, civile, politica, mondana, nel rapporto con il mondo. Tu devi obbedire. E non ha obbedito. E nel frattempo ha pensato di mettere in piedi una celebrazione trionfale grandiosa, col concorso popolare, con l'approvazione dei suoi sudditi. E qui vedete, Saul si barcamena in maniera piuttosto scomposta. E infatti Saul insisté con Samuele: ma io ho obbedito alla parola del Signore, versetto 20, ho fatto la spedizione che il Signore mi aveva ordinato, ho condotto Agag, re di Amalek, e ho sterminato gli amaleciti. Io Amalek l'ho arrestato, ma ho sterminato gli amaleciti. Il popolo poi, vedete, è il popolo che ha preso dal bottino pecore e armenti, primizie di ciò che è votato allo sterminio, per sacrificare al Signore tuo Dio in Galgala. Ci risiamo, vedete, il Signore tuo Dio di Samuele. E io ho rispettato la volontà popolare, democraticamente ho accettato il desiderio del popolo, e adesso finalmente celebreremo un grande sacrificio al Signore tuo Dio in Galgala, lo faremo contento. Ma qui non si tratta di celebrare un sacrificio e far contento Dio, qui si tratta di assumere la responsabilità di un cuore umano a cui è affidato dalla parola di Dio il compito di una responsabilità aperta a un popolo, aperta alla storia, aperta al mondo, aperta all'universale, in un contesto profano. E allora Samuele esclamò, e qui nei versetti 23, leggo male, 22-23, un oracolo, l'oracolo di condanna che chiude la partita. È vero che poi Saul resta sulla scena fino al capitolo 31, qui siamo al capitolo 15, ancora per 16 capitoli Saul resta in attività, ma la condanna già è stata proclamata. Il Signore forse gradisce gli olocausti e i sacrifici come obbedire alla voce del Signore? Il Signore vuole obbedienza alla sua voce, non un culto rituale. Ecco, obbedire è meglio del sacrificio, essere docili è più del grasso degli arieti. Poiché è peccato di divinazione la ribellione, iniquità e terafim l'insubordinazione, ma perché hai rigettato la parola del Signore, egli ti ha rigettato come re. Sentenza. E Saul disse allora a Samuele: ho peccato. Interessante, perché Saul cerca di riparare ancora, è un disperato, e avremo a che fare con lui ancora nelle pagine seguenti. Ho peccato per aver trasgredito il comando del Signore e i tuoi ordini, mentre ho temuto il popolo e ho ascoltato la sua voce, ma ora perdona il mio peccato e ritorna con me, perché mi prostri al Signore. Vedete che anche quando confessa di essere peccatore, Saul è fuori misura. Perché? Confessa di essere peccatore, ma sbaglia l'interlocutore. arriverà il momento in cui avremo a che fare, se lo vuole, chissà quando, in cui Davide dirà: oh peccato, Davide. Ma Saul dice a Samuele: perdonami tu, Samuele. Si rivolge a Samuele, non al Signore, perché Saul non ha relazione diretta con il Signore. E quello che preme a Saul è la sua figura pubblica. Come faccio a presentarmi in pubblica adesso in queste condizioni? Se tu, Samuele, non mi accompagni. Perdona tu, Samuele, il mio peccato e ritorna con me, perché mi prostri al Signore. Vedete, una confessione di peccato che sbaglia interlocutore. Non dice al Signore: ho peccato contro di te. Dice a Samuele: perdonami tu e accompagnami, perché io devo comparire in pubblico. Vedete che Saul è schiacciato sotto il peso di un ruolo che non riesce ancora a abitare con il cuore del credente. Non riesce ad abitare nel ruolo del re con un cuore credente. Questi sono fenomeni lontanissimi da noi, eh? Non è mai successo poi dopo di doppia allora. Povero Saul, vedete, ci rappresenta tutti. E la storia della salita passa attraverso questo snodo e gli altri che precedono e che seguiranno, questo snodo. Da Saul a Davide, e poi Davide. Una promessa che rinvia a una discendenza che comparirà in una pienezza piuttosto remota dal punto di vista cronologico. E dunque concludiamo. E a questo punto, vedete, Samuele risponde a Saul: ma io non posso ritornare con te, perché tu stesso hai rigettato la parola del Signore, il Signore ti ha rigettato perché tu non sia più reso preso da lei. Samuele si voltò per andarsene, ma Saul gli afferrò un lembo del mantello che si strappò. Vedete, disperato Saul si strappò, ma è strappato il mantello di Samuele, ma è strappata la vita di Saul. E Samuele gli disse: il Signore ha strappato da te, ecco, il Signore ha strappato da te il regno di Israele e l'ha dato ad un altro. Già se ne parlava precedentemente, se ne parla già adesso, c'è già l'accenno di un altro migliore di te, ma chi sia non si sa bene, ma c'è un altro, perché il Signore conferma l'impegno preso da lui di dare un re al suo popolo. E d'altra parte dice sempre Samuele: la gloria di Israele non mentisce né può ricredersi, perché egli non è uomo per ricredersi. Quindi l'impegno da parte del Signore è confermato. E allora Saul disse: ho peccato, sì, ma onorami davanti agli anziani del mio popolo, davanti a Israele, ritorna con me. Vedete come Saul è proprio angustiato per come lui deve continuare a occupare una posizione che lo espone al pubblico. Ritorna con me, perché mi prostri al Signore tuo Dio. Signore tuo Dio, io non lo conosco, eppure vedete, un uomo religioso, un uomo che vuole celebrare i sacrifici, è un uomo che inventa soluzioni moralistiche di straordinario impegno ascetico. Signore tuo Dio. Allora Samuele ritornò con Saul, vedete, Samuele ritornò con Saul e questi si prostrò al Signore. Samuele ritornò con Saul. Resta il sacramento della misericordia di Dio, quello resta. L'intenzione di Dio di dare al suo popolo il sacramento della misericordia. E d'altra parte tutta la vicenda di Saul e la vicenda del suo regno che acquista significato dolorosissimo di un segno di lacerazione. E in questo contesto il Signore conferma la sua intenzione di dare un re al suo popolo. Poi Samuele disse: conducetemi a Gag. Adesso interviene Samuele con Agag, il re amalecita che era rimasto in vita, e poi Samuele si ritirò. E qui alla fine del capitolo leggiamo proprio l'ultimo versetto: Samuele non tornò a rivedere Saul fino al giorno della sua morte. Samuele non si accosta più a Saul. Ci saranno ancora 16 capitoli. Ma Samuele piangeva per Saul. Samuele piangeva per Saul, perché il Signore si era pentito di aver fatto regnare Saul su Israele. Vedete, Samuele si assume una responsabilità che è prerogativa del profeta in maniera inconfondibile. È la responsabilità riguardante il ministero, per dire così, del pianto. In questa situazione Samuele cosa fa? Piange ininterrottamente. Piangeva per Saul.
Noi diremmo: non fa niente.
No! Come no? Adesso il racconto avrà un seguito, ho già usato circa 10 minuti la vostra pazienza, mi devo fermare. Ma la volta prossima avremo a che fare finalmente con Davide, e poi bisognerà accompagnarlo in tutto quel cammino di conversione che fa in una persona umana un sacramento della misericordia di Dio nel mondo. Fermiamoci.